Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla Newsline serale di Controradio, che apriamo con quanto deciso ieri dal Consiglio Comunale di Firenze, che ha approvato le modifiche al regolamento degli affitti brevi. Oltre all'area UNESCO, nell'area dei divieti si aggiungono le zone fuori dal centro. Il centro-destra si spacca sul voto, ma anche il campo largo. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Gli affitti brevi a Firenze oggi hanno una serie di regole e limitazioni, non solo più nel centro storico, dunque nell'area UNESCO, ma anche fuori dal centro in altre 9 zone di quartieri che confinano con i luoghi dell'overtourism: Campo Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino e Paolo Uccello, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino, Pier Vettori, Fonderia e Petrarca. Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato d'urgenza le modifiche al regolamento degli affitti brevi, mentre fuori da Palazzo Vecchio un centinaio di persone, proprietari e gestori di B&B, protestavano. Ad oggi sono quasi 17.000. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, parla di monitoraggio continuativo e di regolamento dinamico, il che vuol dire che in base ai numeri potremo estendere i limiti ad altre aree oppure sbloccarne altre ancora. Significative le ripercussioni politiche per iniziare l'ex sfidante e capo dell'opposizione di centrodestra Heike Schmidt, che dopo aver fatto trapelare un suo possibile appoggio ha lasciato il consiglio comunale prima del voto. Poi le astensioni, prevedibile quella di Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, poco fuori di campi larghi anche in comune quella di Lorenzo Masi del Movimento 5 Stelle, scontato il voto contrario del centrodestra, mentre da segnalare decisamente il voto contrario di Francesco Casini e di Francesco Grazzini di Italia Viva. Il campo largo in comune si allontana dunque sempre di più. Fuori dal palazzo non è soddisfatto il comitato Salviamo Firenze, che lotta contro l'overtourism. Congelare la situazione esistente non significa curare una città, dice Massimo Torelli.
Entro lunedì 8 giugno saranno resi noti i componenti della nuova giunta comunale di Pistoia. Lo ha confermato il sindaco nuovo eletto Giovanni Capecchi alle prese in queste ore con gli ultimi nodi politici da sciogliere per la quadratura della squadra di governo. Capecchi si è presentato alle elezioni comunali sostenuto dal campo largo, come ricorderete, composto da PD, Movimento 5 Stelle, AVS, ma anche Rifondazione Comunista, Civici e Riformisti. Al centro del dibattito rimane il peso della rappresentanza del Partito Democratico, forte del risultato ottenuto all'amministrativa 24-25 maggio. Il PD rivendica così 5 assessori su 8, una richiesta su cui il primo cittadino ha finora mantenuto fermezza, richiamando la coesione. Avrò grande rispetto di chi mi ha sostenuto, però chiedo anche rispetto nei miei confronti. Lavorerò, ha detto Capecchi, a una squadra di persone capaci nei vari ambiti. Sulla trattativa è intervenuto duramente sui social Tiziano Carradori, già detto stampa alla campagna elettorale di Capecchi, che ha definito assurde ed infondate le pretese del PD. Carradori ha ricordato come, a fronte del 54,42% dei voti del sindaco, il PD abbia raccolto solo il 28,77%, ritenendo congrua una rappresentanza limitata a 4 assessori. E questo è l'ultimo fine settimana di campagna elettorale in Toscana, prima dei ballottaggi che decideranno i sindaci di Arezzo e Viareggio. Due sfide che daranno il senso definitivo alla battaglia elettorale in vista delle politiche del prossimo anno in Toscana, ma c'è anche un dato che accomuna entrambi le città: il tramonto degli apparentamenti formali, che sono sempre meno utilizzati. Ci dice tutto Giorgio Merrandini.
Il centrodestra cerca la conferma, il centrosinistra la riscossa dopo la conquista di Prato e Pistoia al primo turno. Arezzo e Viareggio si preparano al voto decisivo dell'8 e 9 giugno per scegliere i nuovi sindaci. Due ballottaggi diversi per storia politica e territori, ma accomunati da un dato: nessun apparentamento formale fra i candidati rimasti in corsa e le liste escluse del secondo turno. Un segnale politico che racconta come questo strumento previsto dalla legge elettorale comunale appaia oggi sempre meno utilizzato e forse bisognoso di una revisione. Ad Arezzo la sfida è tra Marcello Comanducci, candidato civico del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, l'ex assessore regionale DEM sostenuto dal centrosinistra. Al primo turno Comanducci ha chiuso nettamente avanti con il 43,8%, mentre Ceccarelli si è fermato al 32,3%. Decisivo, come noto, sarà il peso elettorale di Marco Donati, ex parlamentare renziano e candidato civico politico che aveva superato il 20%. Eppure Donati ha scelto di non dare indicazioni di voto, lasciando liberi tutti. Una decisione che ha aperto tensioni nella sua coalizione. Una parte dei sostenitori guarda Ceccarelli, mentre Azione rivendica la neutralità. Il centrodestra invece punta sulla continuità amministrativa, si arriva da 10 anni di governo di Alessandro Ghinelli, e sulla mobilitazione degli elettori. A Viareggio il ballottaggio sarà invece tutto al femminile. A contendersi la guida della città sono la Dem Federica Maineri per il centro-sinistra e Sara Grilli, sostenuta dall'Ara Civica insieme al centrodestra unito, che negli ultimi anni aveva spostato il proprio consenso sul sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro. Anche qui nessun accordo ufficiale con le forze escluse dal primo turno. Maria Elina Marcucci, ex presidente della Fondazione Carnevale, era arrivata terza ad un'incollatura delle sue competitor. Nei giorni scorsi ha ribadito il proprio no ad apparentamenti o trattative di palazzo, scegliendo anche in questo caso di lasciare libertà di scelta agli elettori. Due città dunque è un elemento in comune, il progressivo tramonto degli apparentamenti tradizionali sostituiti sempre più spesso da appelli alla libertà di voto o dalle alleanze che restano soltanto politiche ma non formali.
A Lucca, Lucca Under 30 apre invece un percorso partecipativo verso le elezioni comunali, in questo caso si svolgeranno l'anno prossimo, 2027. Oggi, venerdì 5 giugno alle 17.30, presso il Circolo Arci di Sant'Alessio, si è tenuta un'assemblea pubblica promossa da Lucca Under 30 e dai firmatari dell'appello per una Lucca diversa, un appuntamento aperto al confronto e alla costruzione di idee per il futuro della città. Sentiamo Lorenzo Bindocci di Lucca Under 30.
Noi abbiamo alcuni ragazzi della nostra città che più o meno una cerchia di conoscenti, amici interessati al mondo della politica, abbiamo deciso di attivarci, di scrivere un appello con una serie di punti sul lavoro, sul precariato giovanile, molto molto vaghi, che però dovrebbero fungere da impianto ideologico minimo, diciamo, per una proposta politica alle elezioni del prossimo anno. Si tratta di un appello nato circa un mesetto fa, che ha raccolto inizialmente un centinaio di firme, cui poi si sono uniti altri giovani, anche un appello, diciamo, senza clausole anagrafiche, ecco, rivolto agli over 30 e così come tutta la cittadinanza. Visto che ha riscosso un sacco di successo, appunto abbiamo deciso di iniziare un vero e proprio percorso assembleare per creare una civica per il prossimo anno, che inizia appunto oggi e che ci aiutino a trasformarlo in un programma elettorale che non sia vago ma che abbia dei punti concreti e che toccano i punti critici di una città che negli ultimi 5 anni è stata, tra l'altro, sotto un'amministrazione non di un semplice centrodestra ma di una destra che, tra l'altro, abbiamo un vice sindaco di ex Casa Pound che ha dovuto creare una civica che si chiama Difendere Lucca, così come ci opponiamo a un centrosinistra che è stato troppo accondiscendente verso questo centrodestra negli ultimi anni e che negli anni precedenti, quando era all'amministrazione, non ha combinato certo cose fantastiche.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Il Comune di Firenze, la questione dei rinnovi delle convenzioni con l'RSA. Arriva la denuncia del gruppo di opposizione in Palazzo Vecchio Sinistra Progetto Comune a marzo 2025. Dice Dimitri Palaggi, che è il capogruppo di Sinistra Progetto Comune: avevamo denunciato in consiglio comunale che le quote sociali dell'RSA fiorentine variavano da 53 a 67 euro al giorno senza che il Comune esercitasse alcuna regia. Abbiamo chiesto criteri chiari per il rinnovo delle convenzioni, allora scadute da pochi mesi. Oggi, dice Palagia, oltre un anno in distanza, la risposta è che le cose sono addirittura peggiorate. Sentiamolo ai nostri microfoni.
La Regione Toscana, alla fine del mandato Gianni 1, aveva deliberato chiarendo che se si aggiungono dei soldi in più rispetto alla soglia dei 53 euro, si deve spiegare come mai. Se Montedomini per la quota sociale si accontenta di 53 euro, un RSA che ne chiede 70 deve dimostrare che è indispensabile, perché il servizio in teoria è lo stesso e quindi non può essere un meccanismo automatico in cui il comune riconosce all'RSA fino a 70 euro al giorno di quota per quanto riguarda la quota sociale, perché il ruolo del comune di Firenze è proprio quello di firmare le convenzioni con l'RSA sul territorio e quindi le tariffe vengono gestite dalla struttura RSA, ma il comune deve dare il semaforo verde e quindi spettava al comune, in sede di scadenza delle concessioni, che per l'appunto è successo pochi mesi fa, prendere una posizione molto chiara e portare avanti un'operazione di trasparenza che noi avevamo chiesto. L'informazione più utile in prospettiva che mi viene da dare è che la settimana prossima ci sarà l'assessore Paulesu all'interno della commissione, potrà essere seguita anche in streaming e sarà pubblica, dovrebbe essere mercoledì mattina, in cui parleremo proprio di questo tema con il Comune di Firenze e probabilmente la Società della Salute, che è un'articolazione ASL Comune di Firenze che è preposta proprio a questa tematica.
Dalle RSU agli istituti tecnici, perché come sapete è in corso di approvazione la riforma degli istituti tecnici voluta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e c'è la richiesta da parte dei sindacati di ritirare la riforma. Oggi è stata una manifestazione, docenti, personale ATA, studenti, famiglie, cittadini invitati a partecipare, un presidio di protesta. Buonasera, grazie di essere con noi, Emanuele Rossi, FLC CGL.
Buonasera a voi.
Come mai siete contrari a questa riforma?
Per questioni di metodo e di merito. Partiamo dalle questioni di metodo, che interessano anche alle famiglie e ai futuri studenti delle superiori. Questa riforma è stata presentata dopo il termine delle iscrizioni alle classi prime delle superiori, quindi tra febbraio e marzo, e introduce pesanti modifiche ai quadri orari, cioè alle discipline, alle ore delle materie che i ragazzi si troveranno a svolgere. E questa è la prima volta che avviene nella storia della scuola italiana che a metà di un anno scolastico si introducono dei cambiamenti devono prendere il via al settembre successivo, e appunto dopo la chiusura delle iscrizioni. Quindi le famiglie e i ragazzi hanno conosciuto delle scuole che magari hanno scelto come percorso, insomma, che non saranno quelle che secondo la riforma devono prendere il via a settembre. Sul merito della riforma, questa riforma dei tecnici si collega alla ideologia che abbiamo già visto, l'ideologia del Ministero guidato da Valditara già in altre occasioni, quando si parlava in altri periodi del 4+2, cioè dell'accorciamento a 4 anni delle superiori. Questa riforma va su quella scia perché ha l'intenzione di ridurre il profilo formativo degli istituti tecnici, cioè riducendone quindi le ore di base, italiano, matematica, le scienze, le lingue, per introdurre molte più ore che vengono definite di flessibilità territoriale, ma che vuol dire ore che dovranno essere un po' inventate dalle scuole in relazione con le aziende del territorio.
Quindi in pratica quello che viene fuori è un modello di scuola che deve solamente orientare, se va bene, al mondo del lavoro e non formare, come dovrebbe essere la missione costituzionale della scuola, dei cittadini senzienti, per così dire.
Abbiamo definito esattamente un nuovo apprendistato al lavoro in salsa Valditara, appunto, che ha un'idea ben chiara. Dopo la terza media, quelli che secondo lui sono i ragazzi destinati a studiare devono andare al liceo. Quelli che invece, secondo lui e secondo la sua visione, sono quelli destinati al lavoro, è inutile che studino. Facciamoli fare i percorsi che sempre di più li avvicinino velocemente.
Che viene detto così, insomma, viene amaramente da ridere, ma io, se non ricordo male, è qualcosa che si verificava nell'immediato dopoguerra, o comunque già, insomma, siamo tornati, torniamo indietro di decenni e decenni.
Ma rispetto a questo, appunto, apprendistato al lavoro.
Esatto, ma rispetto a questo, per concludere, che margini ci sono, cioè a che punto è la riforma?
La riforma il Ministero dice che la riforma non si può toccare perché è collegata al PNRR. Primo elemento di non correttezza: tante riforme che sono iniziate in un certo modo, sempre collegate al PNRR, hanno subito modifiche, articolazioni, rimodulazioni. Insomma, è possibile metterci le mani? Sì. Dopodiché noi abbiamo un'altra carta da giocare, è notizia di ieri che la FLC ha proclamato, dopo 10 anni che non veniva proclamato nel nostro paese, lo sciopero degli scrutini, cioè quando si avvieranno le procedure per la valutazione degli studenti ora al termine delle lezioni, potrà essere messa in atto un'ulteriore forma di protesta che appunto riguarda la interruzione delle procedure di valutazione. Appunto, è più di 10 anni che non viene realizzata. Noi crediamo che per l'istruzione secondaria, cioè per le superiori, ora sia il momento di mettere in campo anche questa forma di protesta.
Grazie Emanuele Rossi, FLC CGL, buona serata e buon lavoro.
Grazie a te.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unicop Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi.
Dal 4 al 7 giugno torna Sale Sant'Ambrogio in Festival, la rassegna dedicata a Fabio Picchi, fatta di incontri, musica, teatro, cibo e storie. Dalla cena delle comunità con i trascinanti Acrobatic al nuovo spettacolo di Giulio Picchi, La dispensa dell'amore, passando per l'orto volante del sabato fino alla cena con il super concerto di Mille in Piazza dei Ciompi, sono davvero tantissime le novità del 2026. Non perderti un appuntamento. Guarda il programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del circolo.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9, 6 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni a causa di un investimento mortale nei pressi di Caddi Boschetti. Convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 6 giugno a causa di un trasloco in orario 9:17 chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
La cronaca, i genitori, la sorella e il cognato di Eleonora Guidi, uccisa dal compagno a Rufina l'8 febbraio 2025, in una nota affermano di non potersi dichiarare oggi soddisfatti o sufficientemente tutelati dal tenore della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta nei confronti dell'indagato per omicidio, ovvero l'ex compagno di Eleonora, Lorenzo Innocenti, padre anche del figlio. Ciò sia perché, dicono i nostri consulenti, erano giunti alla conclusione che l'indagato fosse già in grado di seguire coscientemente il processo, ma soprattutto perché tale misura gli consente ampia libertà di movimento con prescrizioni che ai nostri occhi non tutelano né noi né il minore. I familiari di Eleonora, parti offese, assistiti dagli avvocati Marco Taddeucci, Sassolini e Jacopo Piccioli, anche rispetto alla perizia psichiatrica disposta dall'autorità giudiziaria che dichiara Innocenti incapace di prendere parte al processo, sulla scorta di un'opinione peritale che si presta a censure di merito e di metodo, rilevano che non si è tenuto nella minima considerazione, dicono, quanto riportato nelle cartelle cliniche ad opera chi ha avuto in cura l'Innocenti sino ad oggi, cioè che atti che illustrano un soggetto perfettamente consapevole dell'esistenza del processo e dei conseguenti incombenti. Gli stessi familiari fanno osservare che con l'applicazione all'Innocenti la libertà vigilata, il giudice ha smentito l'opinione peritale che aveva concluso in ordine all'insussistenza della pericolosità sociale dell'Innocenti. È lecito, concludono, chiedersi per quale ragioni i periti dovrebbero essere considerati attendibili quando trattano la materia della capacità di stare nel processo dell'indagato e viceversa non lo siano quando negano la pericolosità sociale. Un servizio con 24 linee di autobus, di cui 17 completamente nuove, che circoleranno dalle 10 di sera fino alle 2 di notte con frequenze di 15, 20, 25 minuti a seconda delle linee. È il nuovo servizio di bus notturni per l'estate 2026 che prenderà il via a Firenze dall'11 giugno, operato da Autolinee Toscane, presentato oggi a Palazzo Vecchio dalla sindaca Funaro e dall'assessore Andrea Giorgio. Il servizio sarà attivo fino a ottobre e arriverà anche nei comuni della città metropolitana. Sentiamo la sindaca Funaro e l'assessore Giorgio intervistati da Sandra Salvato.
Questa era una promessa che avevamo fatto e la promessa è mantenuta. Parte il primo servizio sperimentale che andrà avanti fino a ottobre per sperimentare e vedere l'andamento. Servizio che si amplierà rispetto alle linee che già sono presenti in città. Un servizio che andrà dalle 10 di sera fino alle 2 di notte per accompagnare i ragazzi che ce lo richiedevano, i tanti lavoratori che lavorano la notte e che chiedevano un servizio aggiuntivo. Sono in totale 24 linee, di cui 17 linee completamente nuove, per cui con un servizio completamente nuovo. È un modo per dare risposte ai nostri cittadini, dare risposte di un trasporto pubblico sicuro la notte per tutti quelli che frequentano la nostra città. Tra l'altro si va a unire, questo ci tengo a sottolinearlo, anche a tutta la programmazione che noi abbiamo in città anche con l'estate fiorentina, per cui un servizio di trasporto che aiuterà anche questa parte qui.
È un servizio che sarà organizzato con 24 linee che andranno avanti dalle 10 fino alle 2 e che andranno avanti non con gli orari, diciamo, astratti, ma con una frequenza fissa. Le frequenze saranno di 15 minuti, di 20 o di 25 minuti, a seconda di quali sono le linee in questione. Abbiamo costruito linee sulla base della domanda e quindi anche dell'analisi salite e discesi negli orari più tardi del sistema attuale. Abbiamo fatto in modo che collegassero tutti i quartieri, tutte le zone più vissute della città e anche i comuni contermini.
Tante euro private, 650 ogni 1000 abitanti, il trasporto pubblico locale è stato utilizzato solo dal 21% della popolazione. Speriamo che l'allargamento del servizio in ore notturne abitui i toscani e i fiorentini in particolare a dei costumi di mobilità differenti. C'è anche un grande divario di accesso però ai mezzi pubblici tra i capoluoghi e le aree interne, da dove possa essere necessario addirittura fino a 70 minuti per raggiungere le principali stazioni ferroviarie della regione. I dati sono stati illustrati al Forum Mobilità di Legambiente Toscana che si è tenuto oggi a Scandicci. In particolare per quanto riguarda Firenze, nel rapporto zone a transizione limitata si parla di un capoluogo a due velocità. Le zone centrali presentano infatti i valori più bassi di motorizzazione, cioè meno di 40 auto ogni 100 abitanti, e una quota di spostamenti sostenibili superiore al 60%. Nelle periferie invece, per evidenti motivi di distanza dai centri urbani di riferimento, sale il tasso di motorizzazione, oltre 60 auto per 100 100 abitanti, la rete ciclabile è più frammentata e l'uso del trasporto pubblico è più basso. Giovani e volontariato, i vincitori del bando siete presenti, è stato il tema della puntata di oggi di Gen Z, voce ai ventenni di oggi, sul futuro di tutti e tutte. 15 progetti dell'area di Firenze hanno vinto il bando realizzato da CESVOT e finanziato dalla Regione Toscana Giovani Sì con il contributo delle fondazioni bancarie della Toscana. Sentiamo un estratto delle interviste raccolte per Gen Z da Sandra Salvato ai giovani di tre progetti che hanno vinto il bando.
Sono Delia Comeni, presidente della Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci. Il progetto si chiama Humanisca 2026. È un progetto dove coinvolgeremo i ragazzi nella fascia d'età dai 14 ai 19 anni all'interno dell'organizzazione dei nostri centri estivi. Questo progetto è un progetto, diciamo, di evoluzione, perché molti dei ragazzi che immaginiamo coinvolgere sono ragazzi che hanno vissuto centri estivi in prima persona da più piccoli. Questo è un modo, diciamo, per conferire una responsabilità, per conferire un riconoscimento rispetto al, diciamo, l'impegno che hanno già dimostrato in passato in un processo, diciamo, di evoluzione, dove da utente dei centri estivi diventi sostanzialmente una figura chiave come quella del tutor, che è una figura di riferimento per i bambini più piccoli all'interno della progettazione dei centri estivi. Ci saranno poi i coordinatori di progetto, il coordinatore didattico, delle operatrici sociali a supporto. Però diciamo che il lavoro vuole essere costruito proprio intorno ai ragazzi del progetto Humanisca come protagonisti attivi insieme ai bambini del progetto dei centri estivi.
Queste figure ci sono, mancavano, diciamo andate a rafforzare qualcosa che di fatto c'è già, oppure insomma partite da zero?
Allora, queste figure di fatto non si può dire che le abbiamo inventate, si sono create, come le dicevo, con il passaggio, diciamo, da fascia d'età da centro estivo nei bambini che ne partecipavano in prima persona, che poi sono cresciuti ma non sono, diciamo, abbastanza grandi poi per poter svolgere tutte le attività della nostra associazione. Per esempio le attività di emergenza urgenza nella nostra associazione sono riservate ai maggiorenni, quindi possono essere coinvolti in alcuni ambiti, e uno di questi ambiti abbiamo pensato poter essere proprio quello di supporto per i giovanissimi, anche perché loro sono sicuramente più facilitati e sicuramente più idonei al confronto con i bambini più piccoli rispetto alle generazioni nostre, che invece, diciamo, fanno comunque parte dell'organizzazione di questo progetto, perché abbiamo volontari di tutte le età.
Sono Clarissa Puglisi, faccio parte dell'associazione toscana Idrocefalo e Spina Bifida e abbiamo partecipato a questo bando con il progetto Scatti di Inclusione, che è nato sostanzialmente dall'esigenza di noi ragazzi, che coinvolge appunto magari ragazzino più grandi della fascia sui 20-30 anni, ma anche quelli più piccoli dell'associazione, proprio per un dialogo anche, se vogliamo, intergenerazionale, e con la voglia appunto di voler comunicare la nostra prospettiva e il nostro punto di vista. E ci è venuta in mente appunto l'idea della fotografia, che è una forma d'arte che secondo noi molto nobile e espressiva.
Ecco, spieghiamola bene, in che cosa consisterà allora il progetto?
Il progetto sostanzialmente è il corso diviso da un lato è il corso più per i più piccoli, quindi proprio della come si scatta la foto, il soggetto, mentre noi più grandi ci occupiamo magari della post produzione, quindi tutte le modifiche che vanno fatte, ed è bello farlo appunto comunque in sinergia l'un con l'altro.
Questo prodotto fotografico poi, già quest'arte in realtà, come dire, si esprimerà anche attraverso mostre, installazioni, performance?
A fine percorso si farà comunque una dimostrazione di quello che abbiamo imparato, almeno abbiamo cercato di imparare durante il progetto, e sì, insomma, si farà una piccola dimostrazione. Noi tra di noi ragazzi in associazione ci diciamo spesso: ognuno fa quel che può con quello che ha in quel momento lì.
Francesco Galanti.
Ricordiamo l'associazione che ha
vinto. Generazio PRS ODV.
Che ha vinto per il progetto
Festa della Costituzione per l'80° anniversario della Repubblica e dell'Assemblea Costituente.
Mi sembra che mai come oggi sia fondamentale lavorare su questo principio, questo valore portante della nostra esistenza comunitaria.
Assolutamente, abbiamo voluto celebrare in particolare l'Assemblea Costituente perché vogliamo in questo bando, in questo progetto, che i giovani capiscano che prima di tutto la Costituzione italiana è stata un percorso. L'Assemblea Costituente, attraverso molte figure fiorentine, è stata fondamentale per trovare un compromesso positivo in grado di ridare vita e dignità al paese.
Impressionante.
Contemporanea Focus Danza 2026. La sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabbricone, Teatro Metastasio e Centro Pecci. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e disegni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Uno orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nel Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica. Scadenza e iscrizioni 8 giugno.
Controradio.
Si rinnova nel cartellone Estate Fiorentina e Comune di Firenze l'appuntamento con l'Arena Cinematografica estiva Apriti Cinema dal 15 giugno al 26 luglio. Ogni sera alle 21.45 saranno proiettati infatti film di fiction e documentari in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest'anno l'Arena Cinema sarà ospitata in Piazza dei Pitti. Promotori, l'associazione Quelli dell'Alfieri, con la programmazione curata dal Cinema La Compagnia di Firenze, Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Galleria degli Uffizi. Sandra Salvato ha sentito il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Jacopo Di Passio, e l'assessore alla cultura, Giovanni Bettarini.
È un cinema già aperto, all'aperto, ma che riesce a mettere appunto a frutto una cooperazione strutturata. Non è semplicemente un cinema di intrattenimento puro e semplice, pensato per una programmazione senza criterio. C'è un criterio, ci sono delle linee guida che hanno la capacità di attrarre appunto una offerta cinematografica evoluta, di qualità, internazionale, che avvicina moltissimo i giovani. La nostra sala pubblica della compagnia ci dice che è vero che le sale sono in crisi, ma se si dà una programmazione di qualità i giovani arrivano e il nuovo pubblico riesce a essere riportato anche nelle sale. Quindi il cinema è pensato per la sala, in questo caso è una sala esterna. Noi abbiamo il piacere di collaborare con la Galleria degli Uffizi e avere la possibilità di una sala particolarissima, quella di Piazza Pitti, però quello che conta è il cinema e noi ci siamo.
Sono anche film in lingua originale, credo che sia una cosa anche questa interessante, perché ormai c'è un grande interesse verso i film in lingua originale. Ci sono tre centenari con tre film film belli che sono Qualcuno piace caldo per Marilyn Monroe, c'è Il delitto Matteotti, Le Florestano Vancini, è un film molto famoso anche appunto da un punto di vista civile, e poi Rambaldi venne celebrato con E.T. La cosa interessante è che vengono coinvolti, ovviamente grazie anche al lavoro fatto insieme agli Uffizi, i 50 giorni cinema con il cinema della compagnia che ha curato la programmazione insieme a quelli delle Alfieri, per cui ci saranno film tratti da quelle rassegne.
Presentata oggi la 35esima stagione del Teatro Puccini, definita come ricca, polifonica e audace. Ad aprire il cartellone principale 6-7 novembre sarà Paolo Calabresi con Tutti gli uomini che non sono, un'esilerante, profonda riflessione sull'identità arricchita da filmati originali dei suoi celebri falsi d'autore. Subito dopo, 13-14 novembre, l'atteso debutto alla regia teatrale di Ambra Angiolini. A seguire un'alternanza tra nomi noti come Lodo Guenzi, Marco Travaglia, Le Fran, Paolo Händel tra gli altri, e nuove proposte d'autore. Anche quest'anno per altri Puccini conferma la propria vocazione come teatro di impegno civile, ospitando il progetto 62 poltrone in memoria delle vittime delle mafie. Tutte le info sul programma le trovate sul sito del Teatro Puccini. Lorenzo Luzzetti è il direttore artistico.
È una stagione secondo me abbastanza coraggiosa, come dire. Infatti abbiamo aperto molto negli ultimi anni alla drammaturgia contemporanea, ai nuovi attori, ai nuovi autori, compagnie che comunque usano linguaggi nuovi, e quest'anno abbiamo voluto inserire molti spettacoli di questo tipo all'interno degli abbonamenti, diciamo, del cartellone degli abbonamenti. Quindi accanto a nomi molto conosciuti come ad esempio Calabresi, Paolo Händel con Lucia Vasini, grandi narratori tipo Paolini e Pennacchi, però ci sono delle chicche, delle cose molto particolari che io invito il pubblico a venire a vedere, di essere un po' curiosi, perché in questo modo se no si perdono degli spettacoli bellissimi che non hanno niente da invidiare a quelli degli autori o degli attori più famosi. Cito ad esempio lo spettacolo Ivan e Cani della Rosetta Bellini, è un bellissimo, pure il bellissimo spettacolo di Finzi Pasca, regista delle Scherzi du Soleil.
Qual è lo spazio all'interno del panorama teatrale, di scena, di Firenze, della Toscana, che il Puccini intende ritagliarsi?
Ma allora, sicuramente noi stiamo provando a portare a Firenze spettacoli che altri teatri per un motivo o per l'altro mai non riescono a portare. Linea storica del Puccini è quella della satira, del teatro di affabulazione, e su quella linea lì noi continuiamo. Però ripeto, cerchiamo in questo momento, negli ultimi anni, di aprirci molto al contemporaneo. Vediamo che ci sono tante compagnie interessanti, tanti spettacoli interessanti, cerchiamo di portare quelli che forse a Firenze non troverebbero spazio in altri teatri.
E l'ultima puntata di stagione per Una finestra sulla Maremma, racconti, storie e curiosità con Chiara Brilli e Beatrice Ramazzotti, maremmana da quattro generazioni, un viaggio di Controradio su territori fuori dai centri urbani e dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto. La rubrica tornerà in autunno, ogni primo venerdì del mese, 8:40 su Controradio, dopo un giro alla scoperta dei paesi all'entroterra delle colline metallifere. Oggi protagonista Follonica. Sentiamo un estratto.
Follonica, sole, mare, pineta, recita così uno slogan ormai storico, ma è sempre attuale. I primi insediamenti risalgono all'epoca etrusca, qui già si lavoravano i metalli, si lavorava il ferro che proveniva dall'isola d'Elba. Ci sono poi anche dei castelli medievali, un villaggio nel 1300, ma la grande crescita demografica di Follonica avviene nell'Ottocento, in seguito alle bonifiche delle paludi, al lavoro in miniera e soprattutto alla nascita di questa città fabbrica che chiamiamo Ex Ilva, dove per volere del Granduca Leopoldo II di Lorena sorsero le fonderie regie, e qui a metà 800 si lavorava la ghisa, questo metallo particolare dalla superficie porosa, il colore antracite, e in questa cittadella vivevano gli operai, i lavoratori, c'erano i forni di fusione, e oggi resta uno spazio pubblico, c'è cioè un bellissimo primo giardino, un cancellone, il famoso cancellone di Ghisa con i delfini, restano delle ciminiere, la torre con l'orologio, una biblioteca molto attiva, la biblioteca della Ghisa, e il museo Magma, che racconta la storia, narra la storia delle fonderie di Follonica. C'è anche un bel collegamento con la città di Firenze, Chiara, perché le colonne delle balaustre del Duomo di Firenze e del piazzale Michelangelo sono state fatte, fuse, dalle fonderie di Follonica nel 1865.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia vi raccontiamo questa sera è una storia particolare che ci porta davvero lontanissimo nel tempo e nello spazio, possiamo dire, anzi è proprio il caso di dirlo, mai come in questo caso possiamo dirlo. Perché? Perché parliamo di un buco nero, che è nato prima delle stelle praticamente. Utilizzando il telescopio spaziale James Webb, un team a guida internazionale ha infatti ottenuto la prima misura diretta della massa di un buco nero risalente, pensare, a 13 miliardi di anni fa, un oggetto colossale che costituisce 2/3 della massa dell'intero sistema. Buonasera, grazie di essere con noi al dottor Giovanni Cresci, che è dirigente di ricerca dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, presso l'Osservatorio di Arcetri. Buonasera.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Ho detto team internazionale, a guida internazionale, ma insomma anche con personalità, studiosi italiani. Lei è uno di questi, ci racconti un po' il significato di questa scoperta.
Volentieri. Allora, la scoperta, diciamo, è particolare perché siamo riusciti per la prima volta a misurare in maniera diretta, studiando il moto del gas attorno al buco nero, la massa del buco nero. Fino ad oggi, diciamo, la misura della massa dei buchi neri nelle galassie lontane da noi venivano ricavate usando delle misure indirette basate su delle calibrazioni ottenute studiando gli oggetti dei buchi neri al centro delle galassie più vicine, su cui riuscivamo a misurare in maniera diretta la massa. Però non c'era certezza che le stime che venivano fatte, le assunzioni che si fanno per misurare nell'universo vicino valessero anche per queste galassie primordiali, che sono molto diverse da quelle vicino a noi. Invece, grazie al telescopio spaziale James Webb, che da qualche anno è in orbita e ci sta producendo dei dati eccezionali soprattutto sulle prime galassie nell'universo, e anche al fatto che questo oggetto in particolare è la sua luminosità è aumentata dal fatto di essere oggetto di un lens in gravitazionale, che è un effetto, diciamo, della relatività generale, per cui questo oggetto si trova dietro rispetto alla nostra linea di vista a un grande ammasso di galassie, la cui massa deforma lo spazio-tempo e fa l'effetto di una lente, per cui ci permette di vedere con ancora maggior dettaglio quello che sta dietro questo ammasso di galassie, tra cui questo oggetto primordiale. In questo modo, studiando il moto del gas intorno al buco nero, abbiamo ricavato una massa molto grande, circa 50 milioni di volte la massa del Sole, che è circa 2/3 della massa dell'intera galassia che gli sta attorno. Questo è sorprendente perché tutte le galassie anche vicino a noi hanno un buco nero al centro che è molto molto grande, ma è di solito circa l'1/1000, il 2/1000 dell'intera massa della galassia. Invece in questo caso il buco nero è molto più sviluppato.
Allora, io a parte, le confesso, la meraviglia con cui sto ascoltando la meraviglia ignorante con cui sto ascoltando tutto questo, ma come si spiega questa differenza? E
ecco,
e le chiedo anche un'altra cosa, perché non abbiamo tantissimo tempo.
Sì, sì.
Buco nero a noi comuni mortali ci dice antimateria, robe del genere. E com'è possibile che ci fossero prima i buchi neri e poi le stelle?
Allora, il risultato interessante è proprio come facciamo a spiegare la presenza di un buco nero così grande in una galassia così piccola e così giovane. Una possibilità è che questo buco nero non si sia formato da mettendo insieme tanti piccoli buchi neri che si formano dall'evoluzione delle stelle. In pratica, i buchi neri di massa stellare che conosciamo sono dovuti alla fine della vita di una stella massiccia, che forma un buco nero di qualche volta la massa del Sole. Questi invece sono molto molto più grandi, ambienti, e probabilmente si è formato dal collasso diretto di gas primordiale nello stesso momento in cui si formavano le prime stelle dell'universo. Quindi mentre alcune parti dell'universo formavano le prime stelle, probabilmente in alcuni posti dell'universo si sono formati direttamente dei buchi neri molto grandi. Se questo è il meccanismo di formazione di questo oggetto, come sembra, ci aiuterebbe a spiegare anche in generale come si formano questi buchi neri giganteschi che stanno al centro di tutte le galassie. In questo caso vediamo una galassia molto giovane in cui il buco nero è molto più grande del resto della galassia. Le galassie più vicine a noi hanno avuto il tempo di sviluppare una galassia fatta di stelle più grande e massiccia intorno, per cui adesso il buco nero è più piccolo rispetto alla massa di tutte le stelle della galassia.
Fantastico. Però faccio un'ultima domanda.
Sì?
In 30 secondi, mi dice lei come si sente quando indaga la vastità di questo universo così sconfinato, che peraltro data miliardi di anni fa? Cioè, che sensazione prova lei?
Allora, diciamo, ci sentiamo sempre molto piccoli, questo sicuramente, ma anche la sensazione incredibile di poter, diciamo, l'osservazione con un telescopio, che ci fanno osservare gli oggetti molto distanti, ci fanno anche usare una macchina del tempo in qualche modo, perché la luce ha una velocità finita, per cui gli oggetti molto lontani, la loro luce ci mette un sacco di tempo per arrivare fino a noi, e quindi ci permette di studiare l'universo come era miliardi di anni fa, e questo chiaramente è un privilegio che non tutti gli altri scienziati possono avere.
Immagino.
Di studiare le cose direttamente come erano miliardi di anni fa, e quindi insomma,
grazie davvero ci ha fatto vivere ci ha fatto proprio vivere insomma questo universo in evoluzione. Grazie mille, buona serata.
Grazie,
dottor
Giovanni Pesce. Arrivederci, buona serata a tutti.
È incredibile, noi invece diamo le previsioni del tempo molto più modestamente su domani, peraltro poco nuvoloso, per velature temporanee locali e densamente il pomeriggio, venti deboli da ovest nord ovest con rinforzi sulla costa livornese e grossetana il pomeriggio, mari mossi sul settore settentrionale ma in attenuazione, temperature minime in calo, le massime invece in lieve aumento. È davvero tutto, la linea va a Milano per il GR Network, va a Milano non al buco nero primordiale. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.